12.09 con qualche minuto di ritardo. Questa mattina venerdì arriviamo alla fine del nostro dossier settimanale. Le montagne, soprattutto della nostra regione, sono state protagoniste, un percorso che ci ha portato a parlare di demografia, di economia, sostenibilità, biodiversità. Oggi parliamo di storia, parliamo di innovazione, o almeno partiamo da qui perché il nostro ospite è un esperto storico che si occupa di innovazione delle Alpi, professor Luigi Lorenzetti, cui do il benvenuto. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Buongiorno. Professore titolare dell'area cultura del territorio presso l'Accademia di Architettura di Mendrisio. Lei si è molto occupato di innovazione e Alpi, partecipando a progetti di ricerca su tantissimi temi. Quando si parla di innovazione e territori di montagna, quali sono, le chiederei per iniziare, i termini di questa innovazione? Perché possiamo considerare i territori alpini come luoghi di innovazione, a suo giudizio?
Ma direi che effettivamente tradizionalmente, se si pensa alle montagne, si pensa come dei territori della tradizione, addirittura il territorio del conservatorismo, territori magari anche refrattari al cambiamento e quindi anche all'innovazione. E allo stesso tempo generalmente associamo al concetto di innovazione, direi, le idee di progresso tecnico, di sviluppo economico e così via. Ora, credo che guardando più attentamente a questi aspetti, a questi fenomeni, dovremmo considerare che in primo luogo molti indicatori mostrano che gli spazi di margine, di marginalità o di presunta marginalità, sono anche spazi che offrono condizioni e opportunità di innovazione. E dall'altra parte sappiamo anche che gli spazi delle innovazioni vanno oltre la dinamica o la dimensione puramente tecnica o economica e riguardano anche il campo, ad esempio, dello sviluppo umano, della qualità di vita. E proprio su questa dimensione direi che nel passato le Alpi certamente sono stati spazi di innovazione, ad esempio attraverso, penso ad esempio all'elaborazione di vere e proprie culture del rischio o attraverso le forme di pluriattività che sono state sviluppate e che hanno permesso di assicurare in fondo la sostenibilità economica dell'agricoltura, delle attività del primario, o penso ancora alle varie soluzioni di gestione collettiva delle risorse, quelle che oggi noi in Ticino chiamiamo ancora i patriziati, e che sono forme di estremamente originali, estremamente efficaci, che sono state negli ultimi anni fortemente rivalutati proprio in un'ottica di sviluppo sostenibile. E poi naturalmente anche oggi le Alpi sono spazio di innovazione, in alcuni casi attraverso la rielaborazione di tradizioni, di immaginari, altre volte invece proprio sfruttando quei vuoti che permettono appunto di pensare e sviluppare nuove forme, ad esempio, di organizzazione sociale. E proprio in questo ambito penso ai cosiddetti nuovi beni comuni, che sono esperienze collocate in questi spazi alternativi sia al settore pubblico sia al settore privato, e che danno luogo appunto a nuove esperienze, in alcuni casi anche fortemente innovative.
Oh, che bella parola che ha pronunciato, i nuovi beni comuni, ci rende davvero felice sollevando questo tema. Tra l'altro, quello che mi sembra di poter capire da quanto lei ci sta raccontando è che l'innovazione nelle regioni di montagna passa più che altro attraverso appunto nuovi modi innovativi, per l'appunto, di organizzare il lavoro, di relazionarsi col territorio, di organizzare le relazioni all'interno delle comunità per far fronte ad una situazione di difficoltà fondamentale che è data proprio dalla situazione orografica, economica e geografica delle aree che lei studia. È un po' il tema che era emerso anche soprattutto ragionando in termini di relazioni umane nella conversazione con il suo collega Massimo Filippini. Senta, lei, Lorenzetti, è uno storico, no, capace di lavorare sui grandi temi del presente. Per quanto concerne appunto il suo luogo di elezione come percorso di ricerca, no, le Alpi, quanto è importante a questo punto mettere a confronto le storie locali con una storia complessiva dell'area?
Ma direi che è un confronto necessario e addirittura imprescindibile se si vuol dar senso al proprio lavoro, diciamo. Sappiamo che la globalizzazione degli ultimi decenni ci ha insegnato che per capire i processi economici, sociali, culturali del nostro tempo, effettivamente occorre adottare una visione che possiamo definire multiscalare. E solo in questo modo credo che riusciremo a leggere, a capire i processi che in fondo stanno formando il mondo in cui viviamo e quindi anche il mondo alpino. E ciò è particolarmente importante appunto per il territorio alpino, che è un territorio estremamente frammentato, estremamente variegato, con innumerevoli specificità locali e regionali. E sono proprio questa frammentazione, questi particolarismi che sono il fondamento, direi, della ricchezza culturale delle Alpi. Ed è quindi importante conoscerli e valorizzarli attraverso la ricerca. Allo stesso tempo, però, occorre vedere proprio in questi diversi elementi, diciamo così, delle tessere di un mosaico molto più ampio e unitario, che corrisponde appunto allo spazio alpino nella sua interezza, o addirittura allargando lo sguardo all'insieme degli spazi montani del continente. Dunque, uno spazio da osservare, da prendere in considerazione come un'unità sovranazionale. Un territorio che oggi, come nel passato, in fondo è sovente confrontato, è stato e lo è ancora oggi, confrontato con sfide dinamiche economiche, sociali comuni. Penso ad esempio alla storia del turismo, e solo per fare un rapidissimo esempio, è interessante constatare come esperienze che noi riteniamo come tipicamente svizzere, in realtà sono esperienze presenti che si sono sviluppate anche in altri contesti montani. Il turismo terapeutico, ad esempio il termalismo o le terapie antitubercolari, hanno conosciuto sviluppi con influenze e contaminazione anche negli Appennini, nei Pirenei, nei Carpazi e così via. Su Monti Tatra, ad esempio, si stanno svolgendo delle ricerche sui sistemi sanatoriali le cui architetture e anche metodi terapeutici risentono o riflettono fortemente dei modelli sviluppati nelle Alpi. Dunque, ecco, è sempre importante non limitarsi allo sguardo locale, ma cercare di capire come poi la dimensione locale si riverbera anche o si espande anche al di là degli aspetti locali o regionali.
Senta, da qualche tempo ormai, no, si cerca di pensare le Alpi con i loro problemi, le loro sfide, le loro crisi, le loro opportunità. Pensare le Alpi appunto come un sistema dove, per comprendere la direzione che possono prendere le Alpi o che dovranno prendere le Alpi, occorre mettere insieme ragionamenti sulla geografia, la sostenibilità ambientale, i mutamenti climatici, eccetera. E allora viene fuori un quadro complessivo, no? Ragionando in termini di sistema. Questo significa coinvolgere nel lavoro di ricerca, e questa è una cosa che lei da ricercatore, da storico, ha sempre fatto, ci pare, no? Geografi, economisti, storici, antropologi, beh, esperti di mobilità, senza dubbio, demografi, urbanisti. Ecco, per uno storico che è esperto di processi innovativi, l'idea di pensare le Alpi come sistema quanto aiuta?
Ma aiuta sicuramente, aiuta nella misura in cui permette, direi, lo dico appunto in quanto storico, di far avanzare le conoscenze, di aprire nuove strade di ricerca, di sviluppare nuovi modelli interpretativi. E d'altronde basta guardare, se mi riferisco al mio campo, alla produzione scientifica, i prodotti che più fecondi o le opere più fecondi e più influenti. In fondo, quali sono? Sono quelli che sono caratterizzati da un approccio interdisciplinare. Se penso agli anni 70-80, gli studi più rilevanti, che hanno lasciato tracce più profonde dal punto di vista della conoscenza, sono quelli che hanno accomuna o si trovano, diciamo, a cavallo tra la storia, l'antropologia e la demografia, e che sono studi che hanno permesso appunto di rivedere in profondità moltissimi assunti riguardanti le società alpine del passato. Più recentemente penso anche al campo delle scienze ambientali e della storia ambientale, che ha conosciuto un forte incremento nel dialogo interdisciplinare con specialisti appunto che provengono da vari ambiti, dalla climatologia, la glaciologia, all'ingegneria forestale, alla biologia e così via. Dunque credo che In fondo si sta prendendo atto che la corsa alla specializzazione sempre più spinta delle conoscenze, della scienza, comporta anche dei limiti e che la complessità dei problemi necessita appunto di, direi, di variare gli sguardi, di variare le prospettive di analisi. Faccio un esempio, le risposte al problema dello spopolamento delle valli, là dove è fortemente marcato, presente, le risposte non possono giungere in forma slegata solo dagli esperti di mobilità, solo dagli economisti, solo dai pianificatori, ma devono formarsi appunto all'interno di conoscenze e esperienze condivise, ecco.
Siamo quasi in conclusione di conversazione e di dossier con lei, professore. Ma uno storico come lei, glielo chiedo anche perché in parte è stato un tema in sottotraccia per tutte queste chiacchierate mattutine qui alle 12.05 ad Alphaville. Uno storico come lei, come legge le trasformazioni del paesaggio, no? Perché sappiamo che, ad esempio, le questioni della proprietà, dell'uso della terra sono state materia per le sue ricerche. Ad esempio, l'insistere sulle economie legate agli sport invernali, che cosa ci racconta del nostro modo di guardare al paesaggio alpino?
Ma ci racconta molte cose, ci racconta senz'altro di immaginari e di rappresentazioni che rimangono fortemente radicati nella nostra cultura, nel nostro modo di vivere, nelle nostre abitudini, nelle nostre passioni stesse. Ma direi che ci racconta anche di modelli economici che fondamentalmente faticano a confrontarsi con l'emergere di nuove sensibilità e direi anche di nuovi atteggiamenti verso la natura. E anche quando questo avviene, direi che non è detto che l'esito sia forzatamente positivo, quando se ne misurano appunto l'impatto in termini di impronta ecologica o di sostenibilità di medio e lungo termine. Penso ad esempio ai processi di destagionalizzazione del turismo alpino, che nascono appunto proprio dall'esigenza di rispondere ai cambiamenti climatici e ai bisogni di ridurre fondamentalmente l'impatto ecologico, ad esempio, provocato dall'innevamento artificiale. Ecco, le strategie di diversificazione dei prodotti turistici, proprio attuate per evitare la perdita di clientela, non per forza offrono soluzioni infinite. Inoltre, sono proprio le nicchie di mercato che si cercano di sviluppare che raggiungono paradossalmente più rapidamente la saturazione. Dunque, bisogna stare molto attenti quando si invocano soluzioni che mirano alla ricerca di nicchie di mercato perché il rischio è proprio di arrivare rapidamente a soluzioni. Dunque, è importante avere degli sguardi a medio-lungo termine e pensare al paesaggio come una risorsa non infinita, che può essere consumata e che va dunque tutelata.
Allora, noi ci fermiamo qui, professor Lorenzetti. Con Alphaville abbiamo per tutta la settimana, insomma, respirato l'aria rarefatta delle cime. Con Moby Dick cambiamo di prospettiva. Domani, a partire dalle 10, con la cura di Marco Pagani, Moby Dick si immerge nelle profondità, nel grembo delle montagne, per raccontare una storia fatta di trafori, di cunicoli, di fortificazioni sotterranee e di strategie, difensive. Si parlerà soprattutto di Gottardo. Al microfono di Marco Pagani ci saranno Simona Boscani Leoni, che insegna storia moderna a Losanna, Marino Viganò, che è uno storico militare. Nell'ultima mezz'ora, come di consueto, un'ulteriore uscita tematica con Marco Rossari, si parlerà delle profondità della montagna come concetto letterario. E allora, Luigi Lorenzetti, grazie mille per essere stato con noi questa mattina e a risentirci.
Grazie mille, grazie a lei, arrivederci.